Notte dei Folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli. Quinta stagione.
Ventunesimo episodio.
Dal batterio al computer.
Sebbene l'informazione contenuta nella molecola di DNA corrisponda più a un'istruzione che comanda la sintesi delle proteine che alla definizione tecnica e formale che ne dà la cibernetica, quest'ultima continua a esercitare negli anni 60 un'attrazione metaforica sulla biologia molecolare. Per convincersene basta consultare importanti opere di divulgazione come La logica del vivente di François Jacob e Il caso e la necessità di Jacques Monod, entrambi del 1970, dove abbondano i riferimenti metaforici alla cibernetica. Scopritori dell'RNA messaggero ed entrambi i premi Nobel nel 1965, questi due ricercatori hanno contribuito alla diffusione presso un largo pubblico di una concezione fisico-chimica del vivente. Leggendo questi due autori si capisce più concretamente fino a quale punto l'influenza della cibernetica sia stata decisiva nell'elaborazione teorica della biologia molecolare.
Thank you.
intitolata Il programma, l'introduzione della logica del vivente ci proietta immediatamente nell'universo metaforico della cibernetica e dell'informatica. Scrivendo fin dalla prima pagina che
l'eredità oggi viene descritta in termini di informazione, di messaggi, di codici,
François Jacob riafferma i postulati di base della biologia molecolare. Con l'idea di un programma genetico che comanda l'organizzazione del vivente, spinge ancor più lontano i principi del dogma centrale, esposti da Crick nel 1957, che postulano la linearità dell'informazione genetica e negano qualsiasi influenza dell'ambiente esterno sui geni. Di conseguenza, il programma genetico organizza e controlla lo sviluppo degli esseri viventi proprio come il programma informatico comanda le operazioni effettuate da un computer. Tutt'altro che fortuita, questa analogia tra programma genetico e programma informatico è alla base del modello teorico sviluppato da François Jacob. Ispirandosi direttamente ai lavori di Wiener, sostiene che
fra mondo vivente e mondo delle cose inanimate vi è una differenza non di natura, ma di complessità.
E che dal punto di vista dei processi molecolari, il vivente non si distingue in nulla dagli altri fenomeni fisici. L'eredità è assimilata a una serie di algoritmi che ordinano l'assemblaggio fisico-chimico degli organismi. Riprendendo quasi integralmente le idee di Wiener, Jacob finisce per definire gli organismi in termini di messaggi. Introducendo il concetto di integrone, la sua idea di vivente si colloca in un quadro cibernetico molto più ampio, dove tutto è concepito in funzione di un modello di complessità integrata, dal sistema politico fino al batterio. L'abbattimento delle frontiere tra vivente e non vivente, proprie della cibernetica, traspaiono nel celebre passaggio di La logica del vivente.
Nei laboratori, oggi, non si interroga più la vita.
Questo riduzionismo lo si ritrova in Jacques Monod, quando sostiene che
dal batterio all'uomo, l'apparato chimico è essenzialmente identico come struttura e funzionamento.
Come il suo collega, anche lui abbonda nei riferimenti metaforici alla cibernetica. Gli esseri viventi sono concepiti come
macchine chimiche
e
come una macchina, ogni organismo rappresenta un'unità coerente e integrata È ovvio che la coerenza funzionale di una macchina chimica tanto complessa e per di più autonoma esige l'intervento di un sistema cibernetico che controlli in più punti la sua attività.
Il capitolo 4 addirittura si intitola La cibernetica microscopica. Stabilita questa influenza teorica, si capiscono ancor meglio i legami tra il paradigma informatico e l'odierna ingegneria del vivente, e Jacob è stato uno dei primi a intuire che i metodi di selezione genetica adoperati per gli animali potevano esserlo anche per gli esseri umani.
Forse un giorno si potrà intervenire sull'esecuzione del programma genetico, cioè sulla sua struttura, per correggere certi difetti e inserire alcune aggiunte. Forse si riuscirà anche a produrre, a volontà e nel numero di esemplari desiderato, la copia esatta di un individuo. Un uomo politico, un artista, una reginetta di bellezza, un atleta. Nulla vieta d'applicare fin d'oggi agli esseri umani i procedimenti selettivi utilizzati per i cavalli da corsa, i topi da laboratorio o le vacche lattifere.
Si chiama Robby, è il primo robot umanoide a lavorare in una fabbrica fianco a fianco con gli operai.
Annunciati, temuti, guardati con sospetto, aiuteranno gli uomini o gli ruberanno il lavoro? In attesa della risposta, i robot umanoidi in fabbrica ci sono già arrivati. Robby, primo operaio metalmeccanico dotato di giunti e bulloni, ha preso da poco servizio in un'azienda riminese che fabbrica porta utensili per torni e ha detto al controllo qualità.
Robby, puoi misurare questo pezzo?
Ok. Posiziona il pezzo sul carrello, per favore.
Robby afferra un pezzo, lo inserisce in un macchinario di misurazione e poi registra il risultato nel sistema gestionale. Sfrutta l'intelligenza artificiale, non può avere emozioni, ma sembra proprio soddisfatto di sé.
Ciao Robby, come siamo messi con il lavoro?
Ho effettuato 10 misurazioni di 40, sono in anticipo sui tempi ciclo di 12 secondi.
Dopo qualche ora di intenso lavoro c'è la pausa caffè alla macchinetta. Robby ne approfitta per ricaricare le batterie. I colleghi lo guardano con curiosità.
Hai All'inizio sembrava quasi un film di fantascienza, poi si è rivelato un ottimo aiuto, soprattutto nei lavori ripetitivi.
Presa a confidenza, Roby si muove disinvolto tra i macchinari, con quel viso un po' così. Il datore di lavoro lo apprezza, ma ci tiene a dire che cerca lavoratori. I robot non li sostituiscono, spiega, pure se sono utili.
Questo qui è il primo passo, sicuramente nel futuro ci saranno altri investimenti su questa linea qui, perché riteniamo che sia una strada vincente.
La nave dei folli è lieta di presentare Futuro Onnipresente. Spunti di riflessione su limiti e possibilità della resistenza all'avvenire cibernetico nell'epoca del totalitarismo scientista. Decimo episodio. Capitolo numero 5. Il dissenso tra New Age e complotto. Quarta parte.
Senza guardia fissa e chi fissa troppo forse un poliziotto. In pista si sentono le solite soubrette e chi resta per strada ci riflette.
Una delle questioni più dirompenti è senz'altro quella legata alle etichette di complottista e negazionista che sono state cucite addosso a chiunque abbia osato mettere in discussione le versioni ufficiali circa quanto accaduto in questi ultimi anni.
Se il termine negazionista deriva dall'infame diniego dell'esistenza dell'olocausto, dei campi di concentramento e delle camere a gas, cospirazionista e complottista sono termini più antichi. Le teorie del complotto o della cospirazione possono essere fatte risalire al periodo della Rivoluzione francese, quando si iniziano a pubblicare opere in cui si sosteneva che una cospirazione degli Illuminati di Baviera, della massoneria, di filosofi atei e altri avesse fomentato la rivoluzione. Lo stesso schema, ossia sostenere che uno o più eventi storici fossero determinati dall'azione di un gruppo o di un'organizzazione segreta per ottenere il dominio su un paese, continente o perfino l'intera umanità, ha visto come capri espiatori gli ebrei, che già nel Medioevo erano considerati untori colpevoli di diffondere la lebbra, la peste o di avvelenare i pozzi. Ai primi del Novecento furono il bersaglio dei famosi protocolli dei savi anziani di Sion, un falso prodotto dalla polizia segreta zarista che, sostenendo come ebrei e massoni volessero conquistare il mondo, diventò un vero e proprio manuale di complottismo, che peraltro in quell'epoca era molto diffuso. La convinzione dell'esistenza di una cupola economica ebraica trapela perfino in Marx e Bakunin. All'epoca, un altro grande sostenitore dell'esistenza di cospirazioni, in questo caso cupole economiche di matrice anglo-americana presenti dietro gli eventi degli anni 10 e 20 del Novecento, era Rudolf Steiner.
Qualcuno si prepara una sfida, c'è chi scusa inventa, c'è chi si spaventa, c'è chi resta a fianco e per questo rappresenta. Niente è impossibile, e se sembra cucì, resta qui, forse puoi capire dove va a finire la storia. Non lo vedo come l'orizzonte se il mare uguale al cielo, ma ci credo e convince per la forza che sale. C'è un motivo se il nemico vuole attaccare. Solo vittime e complotti, quelli che separano la sorte di morti, vittime in ostaggio, oppure prepara il coraggio di stare a un complotto rischiando. Scegli il sentiero, la strada che prendi e il prezzo che paghi se non sei sincero. Vittime e complotti da sempre, ai ferri corti, tra sfide e grandi poliziotti. Merda!
Il fenomeno del complottismo e dello speculare anticomplottismo è troppo vasto e complicato per essere affrontato qui, per cui ci limiteremo ad alcune brevi annotazioni e riflessioni. Innanzitutto è risaputo come la storia sia costellata di complotti, tradimenti, inganni e giochi di potere, e che contro chiunque fosse considerato ingombrante per l'attuazione dei piani dei potenti siano state scagliate accuse di
eresia, follia, delirio, crimine, eccetera.
Definizioni generalizzanti, simili alle etichette diagnostiche psichiatriche che colpiscono chi rifiuta il sistema di pensiero dominante e comportamenti non allineati. Che infatti mutano nei vari periodi e contesti. Definizioni giudicanti destinate a quanti non si adattano o piegano volontariamente, come avvenne nel caso della streghizzazione delle donne, che portavano avanti conoscenze e pratiche invisive ai detentori del potere nell'epoca della Santa Inquisizione. Inoltre, è altrettanto risaputo come la negazione degli effetti tossico-nocivi dello sviluppo tecnoscientifico sia sempre stata l'arma principale adoperata dalle lobby industriali e finanziarie e dai loro lacchè governativi per minimizzare le ricadute sull'ambiente e sulla salute umana di prodotti e impianti di lavorazione, per mettere a tacere le voci critiche e combattere chi si opponeva ai loro progetti. Perciò il termine negazionista si adatterebbe a pennello a chi nega la catastrofe tecnologica, l'insidia totalitaria insita nella digitalizzazione delle identità, l'entità dei danni e delle morti da vaccino Covid-19 e dei relativi rischi di modifica del DNA, oramai ampiamente descritti da numerose pubblicazioni, e via dicendo. In questo momento storico, in cui la manipolazione delle menti, anticamente affare in mano a chiese e sacerdoti, è sempre più prerogativa del nuovo clero scientista, garante di verità che a ben guardare sono invece interpretazioni e imposizioni culturali calate dall'alto, i discorsi divergenti dalla retta via sono ricercati da nuove forme inquisitoriali, oggi anche in veste elettronica.
Vedi il fast checking, oppure la figura del debunker, sorta di cacciatore di taglie online,
per essere condannati alla gogna mediatica o perfino considerati reato penale.
Il fact checking è la verifica puntigliosa dei fatti e delle fonti, tesa anche a valutare la fondatezza di notizie o affermazioni. Il debunker, letteralmente chi smonta una fandonia, una stupidaggine, e chi fa opera di demistificazione e confutazione di notizie o affermazioni false o antiscientifiche, spesso frutto di credenze, ipotesi, convinzioni, teorie, ricevute e trasmesse in modo acritico. Ma oramai siamo già al passo successivo, il pre-bunking, una tecnica di contrasto preventivo alla disinformazione. Interessante notare come tutti gli articoli citati da Treccani facciano ricorso a un paragone con il vaccino. In cosa consiste il pre-banking? Gli studiosi lo definiscono una vaccinazione attitudinale. L'antidoto più efficace? Non tanto il debunking, la smentita delle fake news, ma il pre-banking, ovvero l'inoculazione preventiva del senso critico. Una soluzione per incoraggiare le persone a distinguere le false segnalazioni si basa sulla teoria dell'inoculazione, pre-banking. L'idea è che quando un argomento debole viene presentato nel messaggio di vaccinazione, nella fase di formazione, i processi di confutazione o altri mezzi di protezione ci prepareranno ad affrontare argomenti più forti e insidiosi in seguito.
Come conseguenza, si ritrovano ammassati nello stesso calderone i dubbi più legittimi assieme alle bufale. Messi sullo stesso piano i reazionari stile Canon, con scienziati dissidenti, giornalisti d'inchiesta e voci di resistenza, contribuendo a generare un clima di incertezza e sospetto in cui le autorità governative scientifiche si spacciano come entità imparziali che vegliano affinché i poveri cittadini non siano traviati da queste
narrazioni tossiche,
come la neolingua usa definirle. Secondo i detentori delle chiavi di interpretazione della realtà, purtroppo spesso seguiti pedissequamente da chi si abbevera alle loro fonti e perfino da moltissimi presunti ribelli al sistema di dominio, già da parecchi anni e ancor più durante la dichiarata pandemia, sempre più persone sono state portate a credere che dietro eventi soltanto in apparenza di facile lettura ci sia lo zampino di forze occulte che manovrerebbero all'insaputa delle popolazioni al fine di mantenere il potere oppure di rovesciare quello legittimo, di imporre cambiamenti altrimenti difficilmente accettabili. Se negli anni scorsi alcuni credevano che gli americani non fossero mai sbarcati sulla Luna, o al contrario che l'esercito degli Stati Uniti avesse catturato un alieno, il micidiale connubio composto dalla dichiarazione di emergenza pandemica e dal dilagare dei social ha fatto letteralmente esplodere il fenomeno, che ora è combattuto in prima linea dagli Stati, attraverso apposite commissioni governative e con martellanti campagne di sensibilizzazione che ricordano il condizionamento neopavloniano del mondo nuovo.
In Italia, già nel 2019 era stata istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica. Invece, a proposito di ipnopedia in stato di veglia, dal 2023 la RAI sta trasmettendo una martellante campagna pubblicitaria, 30 brevi filmati definiti pillole contro la disinformazione.
Guerre, clima, vaccini, migranti, elezioni politiche, mercati finanziari. La disinformazione investe tutti gli ambiti dell'attualità e inquina l'ecosistema mediatico con fake news, bufale, teorie del complotto. Per combatterla occorrono consapevolezza del fenomeno, conoscenza dei suoi meccanismi, utilizzo di specifici strumenti di contrasto.
Talvolta sono le stesse autorità ad alimentare il dubbio, come nel caso delle origini sintetiche artificiali del coronavirus. Tale ipotesi, all'inizio smentita categoricamente, addirittura censurata sia dalla comunità scientifica sia dai governi, oggi è considerata plausibile e probabile. Vuoi per le evidenze scaturite dalle inchieste, vuoi per motivi politici che adesso permettono di dire ciò che fino a poco tempo fa era indicibile, pena il controllo dell'intero edificio ideologico su cui si basavano la paura insieme a tutte le misure messe in atto per alimentarla. Armi biologiche, preparazioni mediche a servizio dell'umanità o esperimenti per la creazione dell'uomo transgenico? E circa i cosiddetti effetti collaterali, incidenti di percorso, popolazioni intere usate come cavie per la modificazione genetica dell'umanità del futuro o genocidio premeditato? Sono questi i dibattiti che si sono svolti e continuano a svolgersi nei canali del dissenso. Comunque sia, mentre la macchina della ricerca della biologia sintetica, della genetica, dell'industria bellica, chimica e biologica procede a gonfie vele, quella della censura continua a colpire sui social e le informazioni a riguardo nei canali ufficiali sono dosate e modificate in continuazione. Una caratteristica che ha contribuito molto a indebolire le posizioni critiche è stata l'interpretazione dei fatti accaduti negli ultimi 4 anni in chiave di golpe improvviso e non come conseguenza di una direzione intrapresa dallo sviluppo tecnoscientifico da tempi ben più remoti. La tendenza ad additare frettolosamente un colpevole o un'elite di colpevoli senza rendersi conto del lungo processo storico che ha preceduto la situazione attuale fa emergere una difficoltà di fondo, un clamoroso ritardo nel dare una lettura culturale, storica e politica a eventi dichiarati come emergenze. Proprio mentre, paradossalmente, si contestava la narrazione dell'emergenza perenne. Rivisitando la storia in forma banale e da perfetto stereotipo complottista, il nemico diventa un soggetto unico, un po' come si è imparato a fare guardando il film hollywoodiano di turno. Ci si fissa sui famigerati Klaus Schwab o Bill Gates, oppure su un gruppo circoscritto, accusati di voler diventare i padroni del pianeta. lasciando le persone in balia di una sensazione di impotenza a cui non rimarrebbe altro che venerare i propri martiri e caduti.
Come gli invisibili danneggiati da vaccino.
E rispondere con la delega all'eroe o al leader, quasi sempre un opinionista o al massimo un medico. Sappiamo che certi soggetti sono potenti, è una realtà innegabile, ma sappiamo anche che non sono gli unici e che da soli non potrebbero nulla se le loro proposte e imposizioni, che innanzitutto sono paradigmi economico-culturali e deleghe politiche, fossero rifiutate in toto o perlomeno messe in discussione. Certo, non è una novità che il problema siano i padroni, che nel frattempo hanno accentrato e accumulato quantità sempre maggiori di potere e ricchezza, provocando al contempo un aumento spropositato di miseria e sfruttamento, anche autoimposto. Tuttavia, non è dall'oggi al domani che costoro, approfittando di congiunture propizie, cavalcando disastri ambientali, emergenze sanitarie o dissesti finanziari, si sono messi a pilotare indisturbati il sistema mondo. Sono avvenuti dei passaggi precisi, ignorati da molti di quelli che gridano al complotto e che sono sempre di più difficile lettura. Anche perché l'avvenuta globalizzazione ha tolto da sotto gli occhi i rapporti di sfruttamento, esternalizzandoli e spalmandoli su spazi e tempi difficili da cogliere dalle persone normali. La mondializzazione dei mercati che si è imposta alla fine del secolo scorso ha portato con sé non soltanto il predominio di holding impersonali, entità che nascono e muoiono nel volgere di pochi giorni e cui interessi e investimenti spaziano su territori che non hanno letteralmente più confini, ma anche il funzionamento automatico dell'economia mondiale, che oramai dipende più da calcoli informatici, dai famigerati algoritmi, che da decisioni geopolitiche.
Il sistema di trading automatico consiste in programmi informatici adoperati per effettuare ordini di compravendita di azioni in modo automatico. Nel 2014 oltre il 75% delle negoziazioni sui mercati degli Stati Uniti proveniva dal trading automatico e oggi le percentuali stanno aumentando anche in Europa e Asia.
Allo stesso modo, dopo essere stati spossessati della propria terra, di cultura, tradizione, usi e costumi, nonché di libertà e dignità, dopo essere stati condannati alla catena di montaggio, oggi gli esseri umani non sono nemmeno più operai, quanto semplici operatori, appendici di macchine digitali che iniziano a essere programmate per fare, forse definitivamente, a meno di loro. In questa situazione di arretratezza dell'opposizione al governo globale dell'autoritarismo informatizzato, dunque, le diverse tesi di complotti improvvisi e inaspettati spettacolarmente condannate dalle centrali di diffusione dell'ideologia unica, ma al tempo stesso accuratamente stimolate, poiché utili al rafforzamento della loro egemonia, hanno potuto dilagare con facilità, veicolando l'idea che l'alternativa risieda in opzioni diverse ma pur sempre integrate nel sistema stesso. Osservando i sanitari dissidenti o i cosiddetti Novax che lottano dall'interno del sistema per cambiarlo, descrivendone gli orrori, si nota che anche in loro permane l'idea di un magico ritorno alla medicina di un tempo, quella fatta come si deve, come era una volta, come se le cose andassero bene solamente perché la devastazione non si svolgeva sotto i loro occhi, nei loro corpi o nei corpi a loro vicini, oppure perché si illudevano fosse così. Come risultato, per contrastare la nuova sanità 4.0 dell'umanità cibernetica, si difendono a spada tratta i paradigmi medici allopatici, i farmaci chimici, ma quelli che fanno bene, le gerarchie specialistiche e perciò i farmacisti e i dottori, ma quelli veri, quelli che rispettano il giuramento di Ippocrate, quelli che sanno come curarti. A volte addirittura accettando acriticamente i vaccini, ovviamente quelli veri, non quelli all'mRNA, quelli che solamente pochi anni fa sono stati imposti in misura massiccia ai bambini anche neonati, grazie a un sostanziale menefreghismo degli adulti che al massimo cercavano di ottenere un esonero alla propria prole. Insomma, non si esce mai dal circolo vizioso. Come se i tumori, i problemi cardiovascolari e neurovegetativi, l'angoscia, gli stati di sconforto e paura non fossero una conseguenza della società che li genera. Come se la chemioterapia, gli psicofarmaci e la maggior parte dei prodotti farmaceutici non fossero già da tempo merci tanto redditizie quanto dannose e potenzialmente mortali. Il ritornello si ripete in ogni ambito. La patria, quella vera, e non la terra che ci accoglie, circonda e con cui siamo in relazione intima. Il denaro, non quello digitale, ma il contante, quello vero, onesto e vincolato dall'oro. Oppure quello libero, non controllato dalla banca centrale, come le criptovalute, in una deformazione del valore in cui a nutrire non sono più la terra e la trasformazione e conservazione dei suoi frutti, ma il conto in banca. Il progresso, quello per il bene di tutti, che incarna in sé la crescita stessa dell'umanità, e non le conoscenze profondamente connesse ai luoghi e alle loro storie. La sicurezza, sacrosanto diritto della gente per bene, con tanto di lodi alle braccia armate degli stati, e non il rifiuto dei rapporti di potere, della guerra e delle armi, con la reciproca collaborazione di fronte alla quale certi abbruttimenti non hanno senso di esistere. La necessità di spostamento con i suoi appetiti energivori e non il ritorno alle campagne e agli ambienti nutrienti. E quella comunicazione a distanza caratterizzata da ritmi e dosaggi tipici del digitale, e non relazioni di qualità che si svolgano dal vivo, in profondità e portandosi appresso sentimenti reali. La comodità, invece della forza fisica e mentale che corpo e psiche sviluppano in assenza di comfort. Giusto per fare qualche esempio di quelli che continuano a essere i miti inscalfibili e di alcune delle nostre ragioni per sfatarli. Non ci si può certo aspettare un cambiamento di paradigma nelle lotte finché la libertà e l'uguaglianza saranno rivendicati come diritti concessi dall'alto. Finché il lavoro produttivo, ovvero la schiavitù lavorativa, sarà percepito anch'esso come diritto da elemosinare a qualcuno o qualcosa che lo controlla dall'esterno e non come gioioso operare umano in base a scelte, gusti e talenti. Finché la salute sarà percepita come cura dalle malattie causate dalle abitudini sopracitate, bisognosa di assistenza paternalista, efficienza del servizio sanitario, anziché come salubre, responsabile ed equilibrato rapporto con se stessi e l'ambiente. Finché l'identità territoriale e culturale non sarà vincolata a quello che semplicemente ci sta sotto i piedi. Se effettivamente un risveglio è avvenuto, oltre a essere stato brusco e doloroso, non ha fatto che aprire gli occhi ad alcuni su fenomeni che in altri ambienti si stavano dibattendo da tempo, almeno nei campi della tecnologia, della sorveglianza, della belligeranza, della pericolosità delle nanotecnologie, delle derive autoritarie e invadenti della medicalizzazione, senza peraltro ottenere grossi risultati in entrambi i casi. Al risveglio, poi, sembra essere seguito il solito torpore, come farfalline attratte dalla luce di una lampadina che si ostinano a cercare la salvezza sbattendoci contro, senza capire come sia proprio questa che la sta ammazzando. Ci si continua a organizzare e a cercare soluzioni nel lume della tecnologia alternativa, nutrendo in tal modo il tanto contestato Leviatano e offrendogli a piene mani il destino delle lotte e le nostre stesse vite.
A tale proposito sarebbe utile riflettere sull'uso di app, non soltanto le classiche, ma anche quelle autogestite, che in periodo pandemico e post-pandemico sono state adoperate, ad esempio dall'ambiente medico dissidente, che le usava per diagnosticare e prescrivere i rimedi per il Covid-19 da remoto. Ciò avveniva sull'onda emergenziale e delle restrizioni, certo, ma proprio quando si apriva il dibattito sui rischi della telemedicina, i resistenti ne acquisivano le modalità per rimanere nella legalità e trovare una scappatoia a imposizioni e divieti. I am the jailer, the spirit of my revelation.
Avete ascoltato la quarta parte del quinto capitolo del testo dei Mozzi della nave dei folli, Futuro onnipresente, contenuto nel libro Un futuro senza avvenire, Nautilus Autoproduzioni 2024.
Finalmente parliamo del postumano. L'uomo è sempre stato postumano, ma c'è oggi una discontinuità importante perché siamo consapevoli di essere postumani. Siamo consapevoli di essere postumani. Postumano postula un essere. L'uomo è un essere naturalmente artificiale. Questo non vuol dire che siamo solo materia o solo energia, noi siamo anche informazione. Chiudo parlando del limite. La punizione di Prometeo, l'inviolabilità della natura come abbiamo visto prima, esistenza del limite in qualche modo, no? In tutta la nostra tradizione classica il limite è inesorabile, che segna e protegge ciò che l'uomo non deve violare, manipolare, modificare. È il territorio del divino, del luminoso, del mistero insondabile. Dall'altra definisce il campo del possibile tecnologico. Di qua c'è il possibile, di là c'è l'impossibile. E si pone però, visto che la tecnologia non si pone problemi etici, si pone il limite come semplice ostacolo da superare. Dunque l'avanzata della tecnica erode sempre più il territorio del sacro, del proibito. Questo sacro si identifica oggi con la sacralità della vita finché il mistero della vita resta tale. Quando andiamo ad aprire le chiavi, ad aprire le ampolle, gli alveoli segreti della vita, allora il segreto e il mistero scompaiono, quindi possiamo operare, fare. Quando lo sforzo tecnico rivela il mistero e rende l'uomo capace di manipolare il sacro della vita, il sacro non è più tale e il limite si sposta all'indietro. Perché il postumano si è incarnato non soltanto, diciamo, nella realtà dei fatti, ma anche nelle opere letterarie, nei film, nella costruzione degli automi. C'è tutta una tradizione che risale a 2500 anni fa in cui si tenta di costruire l'uomo artificiale, cioè il cyborg non è una novità, è una novità, come dire, la tecnologia che lo crea, però l'aspirazione a costruire l'uomo artificiale c'è sempre stata. Ecco il golem, per esempio, no? Il golem è uno di questi esseri artificiali. Qui c'è Vaucanson, pieno Settecento, che illustra i suoi tamburini, la suonatrice di flauto, i suoi amici, che sono automi di grandissima perfezione, naturalmente non viventi, insomma, non avevano l'aspirazione a vivere, però avevano l'aspirazione a sbalordire, a stupefare. Ecco, questa è l'anatra dirigente Vaucanson, che pezzicava dei pezzetti di cibo sul tavolo, poi li digeriva con quei rotismi e poi defecava con alla fine di quel lungo tubo sul tavolo tra le meraviglie attonite dei presenti.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per la 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 nave.